È scritto nella Torah, quindi così è, l'elevazione, il beneficio di una discesa è immensamente volte tanto. Quindi, Bezrat Hashem, presto potrai condividere con noi ottime notizie. Io sono sicuro che anche te sei serena e che ci credi e che sai che è un momento così. Un esempio stupido, questa settimana io dovevano venire i miei figli dall'Israele, ho speso molti più soldi tempo fa per farli venire con El Al e non comprare i biglietti su Wizz e tutte le altre compagnie che potrebbero in caso di necessità cancellare tutto, ma no, abbiamo speso tanti soldi, anche El Al ha cancellato. Noi abbiamo avuto Shabbat in Beta Knesset, un bar mitzvah che doveva essere celebrato al Kotel, invece l'hanno fatto da noi al Beta Knesset. E, come vi dicevo, i miei figli sono riuscito a trovare per loro un volo, dei prezzi che non si possono dire. Per atterrare a Roma devono dormire la notte in aeroporto perché atterrano molto tardi, la mattina devono andare alla stazione a Roma a prendere il treno per arrivare. È una situazione difficile per tutti, non è una situazione difficile soltanto per alcune persone mirate. Am Israel sta vivendo un momento di difficoltà. Ci sono delle profezie che parlano del fatto che Amalek cade a Purim e si combatterà fino alla vigilia di Pesach e la vigilia di Pesach arriva Mashiach. Che sia la volta buona, perché questa guerra è iniziata proprio Shabbat Zachor, se vi ricordate, il Shabbat in cui noi abbiamo letto la parasha di Amalek, che abbiamo cancellato e picchiato, e poi abbiamo avuto Purim, che sia la volta buona. E sicuramente il guadagno, il beneficio che trarremo da questa difficoltà momentanea sarà sicuramente molto conveniente. HaKadosh Baruch Hu ci vuole solo bene. Non,
Amen.
ci sono religioni che dicono che Dio in alcuni momenti vuole bene, in altri momenti è arrabbiato, in alcuni momenti è generoso, in altri momenti è punitivo. Nella Torah non esiste questa cosa. HaKadosh Baruch Hu ci vuole solo bene. Ma come fai a spiegare alcune cose? Come fai a spiegare tante cose nella vita? Se riesci a spiegare, spieghi, se non riesci a spiegare, non spieghi, no, non cambia niente, ci vuole bene lo stesso. Sa lui quello che fa, un giorno capiremo. Questo è quello che la Torah ci insegna, quello che la Chassidut ci rivela, che anzi l'autore del Tanya si spinge oltre, perché nella Gemara abbiamo la storia del maestro di Rabbi Akiva, che si chiamava Rabbi Nachum, che si ricorda il suo soprannome,
Gamzu.
Gamzu, bravo. E lui diceva Gamzu le Torah,
Gamzu le tova.
bravissimi. Gamzu le Torah vuol dire anche questa cosa che adesso mi sta succedendo, in cui io mi trovo in difficoltà, Gamzu, questa cosa le Torah, in futuro capirò il bene che si cela dietro questa cosa. Rabbi Akiva è salito di livello e ha detto, in aramaico, la Gemara racconta, Kolma de Avid Rachamana le Tavavid, tutto quello che Hashem, che si chiama Rachaman, il misericordioso, Kol Ma De'Avid Rachamana, Letav Avid, lo fa per il bene. Quindi lo fa per il bene. È un livello altissimo di Emunah, sia quello del suo maestro, sia quello suo, ma noi abbiamo un capitolo nel Tanya che Hashem ci darà lunga, lunga vita e ci arriveremo anche, perché è il capitolo 11 di Geret HaKodesh, del quarto libro del Tanya. E lì l'Admur HaZaken dice delle cose da brividi. Admur HaZaken, tra le tante cose, dice Hakol Tov, non le Tova, non è, sarà per il bene, capirò un giorno che è per il bene, adesso è bene.
È per il bene.
Hakol Tov significa che non c'è nient'altro che bene che scende dal cielo. Quindi quello che sta succedendo adesso, noi che siamo nella generazione del Tanya, dobbiamo convincerci che è bene. Ma come fai a dire bene? Ci sono delle sofferenze, ci sono delle difficoltà. C'è una signora di 82 anni che deve salire e scendere le scale. Come fai a dire che è bene? Io lo devo dire perché so che è così, anche se non lo capisco. Perché la Emunah non è legata con la logica, la Emunah non è legata con l'intelletto, non è perché sono una persona più intelligente, allora la mia Emunah è più grande. Anzi, il Baal Shem Tov ha dimostrato, il Baal Shem Tov, sapete, la cosa principale che ha fatto tra tutte le bellissime cose che ha regalato a questo mondo, il fatto di valorizzare le persone semplici. Ai tempi del Baal Shem Tov, le persone semplici non potevano neanche entrare nelle sinagoghe dei studiosi della Torah, dovevano farsi le loro sinagoghe, perché loro sono persone semplici che non hanno studiato, che non sanno sedersi con un libro di Gemara, un libro profondo di Halakha. Loro al massimo sanno leggere Tehillim, quindi non possiamo mischiarci con loro. Questa è una cosa che il Galut ha fatto, che l'esilio ha fatto. Il Baal Shem Tov è riuscito a cambiare, a capovolgere completamente la situazione e ha risaltato, messo in risalto completamente la purezza della semplicità. Quindi una persona al mercato che gli chiedi come stai e lui ti risponde Baruch Hashem, anche se non è riuscito a vendere tutto quello che voleva vendere, agli occhi di HaKadosh Baruch Hu vale più di 100 pagine di Gemara. Se quello che studia 100 pagine di Gemara si trova nella circostanza di cui stiamo trattando in queste settimane del Tanya, che lui studia ma non è convinto che sta studiando per la mitzvah, sta studiando perché gli piace studiare. Questo è l'argomento che stavamo trattando. Ma le persone semplici, non, la emunah, la fede in HaKadosh Baruch Hu, non è misurata dalla capacità intellettuale oppure dalla preparazione. La Emunah è pura. E quindi non dobbiamo forzare la Emunah nella mente. La Emunah è una cosa che ci prende dall'alto, ci prende completamente, dall'alto fino al nostro profondo. E questa è la bellezza di Am Yisrael. Che è bene? Come faccio a dire che è bene? Sì, è bene, bene. Lo capisci? No, ma non, cosa c'entra capire? Il Tanya ci fa un esempio più avanti e dice così come non puoi chiedere alle dita di una mano che gusto ha questo biscotto che hai in mano, perché le dita non sono fatte per poter percepire il piacere del palato, le dita possono soltanto tenere in mano un biscotto. Per poter capire il gusto serve il palato, la stessa cosa. La nostra mente non è stata creata per poter comprendere Hashem, così come le dita non possono. Se tu metti, adesso finalmente lo posso dire perché c'è la Nutella Parve. Allora era un esempio che mi astenevo sempre dal fare perché la Nutella non c'era, Halav Israel, e quindi non usavo l'esempio, ma adesso lo posso dire. Mettere il dito nella Nutella serve per capire quanto olio c'è, ma non serve per capire se è buono o non è buono. Ma adesso che abbiamo la Nutella Parve, voi scherzate?
Avrà la nocciolata
C'è gente che
Rigoni,
non ha mai
Parve.
assaggiato la Nutella in vita loro fino
Ma
adesso.
dov'è la Nutella Parve? No, avrà la nocciolata Rigoni, Parve.
No, c'è
Esiste la Nutella Parve?
la Nutella Ferrero già da un anno a questa
Davvero?
parte. Sì, certo.
Ma va?
Sì.
Ma anche in
Non lo
Israele
sapevo.
c'è? Ah, sì? Io l'ho vista. Io sono in Israele, io sono bloccata in Israele, devo stare una settimana, vado per il mese invece, Rav.
L'Israele è l'unico paese del mondo dove uno non può dire sono bloccato.
No, infatti l'ho presa, ho detto si vede che Kadosh Baruch Hu mi ha voluto qui perché sono venuta a trovare mia figlia, tutti sono tornati a Roma, io non sono riuscita a trovare il biglietto, mi hanno cancellato il volo, niente, ho detto devo stare qui per forza. Esatto,
Sei ospite d'onore.
fino al 26 se Dio vuole sto qui.
Vabbè, capisco la difficoltà prima di Pesach, capisco
È
tutto.
quello, sono le pulizie, che io sono poi una malata di pulizie, quindi figuriamoci.
Come abbiamo detto prima, è tutto bene.
Se Dio vuole.
È tutto bene, anche se facciamo fatica a capirlo, è tutto bene lo stesso. Perché noi siamo dei fuoriclasse e possiamo anche capire questa cosa. Tornando alla Nutella, sì, finalmente c'è la Nutella Parve, io e moltissime altre
Non lo
persone non abbiamo
sapevo.
mai assaggiato la Nutella nella nostra vita, nonostante che siamo stati circondati dalla Nutella da quando siamo piccoli. Finalmente la Ferrero si è decisa di fare una linea Parve, che è un investimento di milioni di euro, e l'hanno fatto, ma non è che l'hanno fatto per noi, l'hanno fatto perché volevano, adesso va di moda il vegan, Io ho qua, mi sono appena mangiato un mini, non so se lo potete vedere, un mini snack di Loacker, Parve. Anche loro hanno speso tantissimi soldi. Hanno iniziato col kasher Halav Israel alcuni anni fa, ma hanno visto che le pulizie della linea sono talmente complicate. Hanno detto perché tutto questo e non lo facciamo vegan, e quindi adesso non lo facciamo più Halav Israel, non lo facciamo più al latte, lo facciamo parve. Dicono che il gusto non cambia assolutamente, dicono che quello kasher è ancora più buono perché gli ingredienti kasher sono molto più selezionati, ricercati. È difficile trovare prodotti kasher a basso costo e quindi è vegan. Quindi l'idea loro era di farlo vegan. Vegan vuol dire senza nessun tipo di derivati animali. Anche la Nutella adesso c'è la linea vegan e noi ne approfittiamo perché abbiamo la Nutella Parve. Chi l'ha assaggiata dice che la differenza non si sente quasi.
Posso
Anche
fare
per
una domanda?
certo.
Ma la linea vegan, chi è che la controlla che sia davvero vegan? Cioè, da noi c'è i rabbanim che vanno a fare i vari controlli sulla kashrut, certificano, eccetera. Vegan, come facciamo a sapere davvero che non contiene?
Allora, è più facile controllare vegan che controllare kasher, perché il kasher è una cosa spirituale.
Certo.
Essendo una cosa spirituale, tu ti devi affidare completamente al timore di Dio che ha il rabbino. Così come tu consumi la carne che è stata macellata da un shochet, il shochet in un attimo potrebbe rendere la carne non kasher, ma ti devi fidare della sua preparazione spirituale. Più non puoi fare. E la Torah ti dice che ti puoi fidare. Se sai che hai davanti a te a che fare con qualcuno che è rigoroso. Ci sono stati tanti casi di persone che hanno fatto un mestiere che non potevano fare. Ma non vorrei entrare in questo argomento doloroso.
No, mi domandavo chi fosse l'autorità che certifica che è vegan,
Sì, ci
perché
arrivo, ci arrivo, però
posso rispondere, Rav?
un
Posso
attimo, perché voglio dire qualcosa se no mi
rispondere? Ah,
dimentico. In Italia
prego, scusate.
abbiamo avuto all'inizio dell'Ottocento un grandissimo tzaddik, si chiamava Rav Chida. Era diventato poi rabbino capo di Livorno e fino ad oggi la città di Livorno e la comunità ebraica di Livorno si vanta di aver avuto come Rav questo grandissimo cabalista tzaddik. Rav Chida ha scritto 84 libri. Rav Chida, quando è arrivato in Italia, voleva sapere se poteva mangiare la carne della località in cui si trovava, non ricordo se l'aveva specificato. E ha chiesto di vedere il shochet è colui che macella la carne. E Rav Chida si è seduto col viso triste, ha guardato il shochet e ha detto, sai, io ho perso cinque figlie. E il shochet l'ha guardato così, ha detto, cinque figlie, mamma mia, che dispiacere. Dice, sì, e i loro nomi erano così. Adesso devo, siccome non sono Shohed, non ricordo, ha detto Derasa, Haluda, scusate, Derasa, Halada, Akar, sono le cinque regole base della Shechita. E il Shohed l'ha guardato e ha detto che nomi strani. Lì Rav Chida ha capito che questa persona non aveva mai studiato le halachot della Shechita, perché se non conosce i nomi delle cinque regole del Shohed, chiaramente lui non può consumare questa Shechita. E succedeva purtroppo che c'erano delle persone che non erano all'altezza e facevano questo tipo di mestiere. Anche nella kashrut ti devi fidare del timore, non c'è altro termine, yirat shamayim, del timore che ha colui che si prende la responsabilità di certificare kasher. Per quanto riguarda vegan, oggi abbiamo i laboratori. I derivati animali si riesce a scovarli, se così si può dire, in un semplice test di laboratorio. Infatti, prima di diventare vegan, un'azienda deve scendere a quello che si chiama 100 parti per milione, PPM. Quindi, se dentro il prodotto c'è meno di 100 ppm, che significa parti per milione di un derivato animale, il prodotto può essere considerato vegan. Se invece c'è 101 parti per milione, il prodotto non è più da considerare vegan. Quindi quello che fanno le aziende che devono trasformarsi in vegan, devono fare delle pulizie molto molto accurate, poi fanno dei tamponi, li mandano ai laboratori, i laboratori rimandano gli esiti e fino a che arrivano al livello di essere sotto 100 parti per milione. Solo così poi si ottiene l'autorizzazione di mettere il logo vegan sui loro prodotti. Spero di essere stato esaustivo.
Grazie, grazie, adesso ho capito.
Mentre per la Kashrut è
Ok.
molto più difficile, perché la stessa carne identica può essere kasher e non kasher. Lo stesso formaggio identico può essere kasher e non kasher. Dipende come è stato fatto, non tanto, non soltanto gli ingredienti, ma anche tutta la preparazione. Scusami, David.
Ma in pratica l'hai già spiegato tu benissimo, perché il controllo degli impianti lo conosco bene, fra l'altro è una mia specialità, è praticamente una ditta, un'industria che si occupa di vegan, mantiene le linee solo per i vegan, perché le analisi e i tamponi, anche se passa pochissimo di proteina animale si trova subito, no? Mantengono le linee e fanno andare solo cose vegetali, quindi non c'è proprio nessun problema a individuarlo, è molto facile. Come hai spiegato te benissimo, anche a livello quantitativo, e quindi non c'è possibilità di sgarrare, no? Mentre appunto, come hai spiegato tu, la Kashrut è tutta un'altra cosa.
Io sono felice soltanto del fatto che approfittiamo di queste nuove mode che a noi ci convengono tantissimo perché ci facilitano molto la kasherut di alcuni prodotti alimentari.
Esatto.
Perché quando ti entri in un'azienda dove c'è di tutto e di più, poi tanta gente mi chiede: ma perché voi non fate kasher questo prodotto che è molto buono? Perché non fate kasher? Pensano che con la bacchetta magica si fanno i prodotti kasher. In realtà è molto molto complicato, c'è molta tecnica dietro e queste nuove tendenze ci aiutano sicuramente tanto.
Consapevolezza da parte.
Come settimana scorsa, studiamo anche un po' di Tanya. In realtà oggi volevo rimanere in argomento, però andare un pochino ad esplorare più a fondo l'argomento che stiamo trattando nel Tanya, perché la Gemara Zaken nel capitolo 40 che stiamo studiando fa riferimento in modo molto chiaro alle persone che studiano Torah e fanno le mitzvot, ma con una maschera, nel senso non c'è niente di spirituale dietro quello che fanno. Ora andiamo e scopriamo che già la Mishnah, già il Talmud e lo Zohar, tutti quanti parlano di questa cosa qua. Quindi vi leggerò qualche Mishnah, vi leggerò una piccola parte del Talmud e andremo anche a leggere qualche riga dello Zohar. Non abbiate paura, lo Zohar non fa paura a nessuno, è la base della nostra conoscenza. Ora, se io apro il Pirkei Avot al capitolo 4, abbiamo parlato dei lavori di Pesach, giusto? Dovete sapere che io l'80% dei libri che ho a disposizione a casa non ho a disposizione perché ci sono i lavori di Pesach. E quindi chiederò di nuovo a Vittorio se ci può portare il libro del Pirkei Avot e ci legge in italiano, però questa volta mi sono preparato e ti dico subito quale Mishnah. Mi serve che mi leggi in italiano. Lo puoi fare, Vittorio? Non ti sentiamo. So che ci sei, ma non ti sento.
Devo cambiare camera perché sono in un'altra camera,
Ah,
quindi
ok. Se per te è un problema, cercherò di tradurlo io come riesco, ma se ci riesci.
ce l'ho io, li prendo io.
Ce l'hai tu, Silvano? Ok, grazie.
Dove devo andare?
Andare al capitolo 4, Mishnah numero 5.
Capitolo 4,
Yosef ben Yoetzer,
Capitolo 4, Mishnah 5.
però 5 qui dove lo trovo?
Ogni pagina è una Mishnah.
Pagina 131.
No. Come 131?
Vai, scusa, non ho visto che libro hai.
Il libro.
Quello lì, ok, perché avevo capitolo 4, non Mishnah 4, capitolo 4, sono sei
Sì.
capitoli.
Allora, qui non c'è altro che Yosef ben Yotzer di Zereda e Yosef ben Yohanan di Gerusalemme ricevettero gli insegnamenti della Torah da loro.
Sei al capitolo 1, devi andare al capitolo 4. Capitolo vuol dire non Mishnah.
Paragrafo 4. Ogni Mishnah è divisa in paragrafi, capitoli.
Non
Sono
riesco a
numerati.
trovarmi. Ecco, capitolo 1. Devo andare, scusa, al capitolo 4?
4, paragrafo 5.
Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Capitolo 4. Capitolo 4.
Rabbi Ismail al-Barrabi Yosef dice, lì così?
Rabbi Ishmael, esatto.
Ismail al-Barrabi
No,
Yosef
Rabbi
dice.
Ismael è 6.
No, è 5. Rabbi
No,
Ishmael
5.
barra Rabbi Yosef
No, come
dice:
me da 6,
a
vabbè.
chi studia la Torah per insegnare agli altri viene concesso di apprendere e di
Ho capito,
insegnare.
qua è 6. Chi è Vav?
A chi studia la Torah per mettere in pratica ciò che ha studiato viene concesso di apprendere e insegnare la Torah,
No,
osservare i divieti ed eseguire le mitzvot.
quindi qui sta dicendo una cosa molto importante. Se tu
come
stai
me da 6.
studiando Torah e non la stai studiando per tuo interesse, ma per poter poi trasmetterla, vuol dire non me la tengo tutta per me, voglio trasmetterla, quindi è già una cosa positiva, allora ti danno il merito dal cielo che quello che hai studiato lo potrai realmente trasmettere. Ma se tu fai ancora di più, io non studio Torah soltanto per trasmettere, ma io studio Torah perché voglio sapere come devo comportarmi, cosa è giusto fare, cosa è sbagliato fare, quali cose devo astenermi e quali cose mi devo applicare. Allora ti dice la Mishnah che avrai un merito così grande che riuscirai con l'aiuto del cielo anche a studiare, insegnare e anche a mettere in pratica e ad astenerti. Quindi se studi Torah nel modo giusto, tutto quello che hai sperato si avvererà. Chiaro? Adesso andiamo alla parte che è legata più all'argomento. Rabbi Tzadok, sei arrivato Rabbi Tzadok?
Rabbi Tzadok dice: non separarti dalla comunità, se fai da giudice in una causa, non agire da avvocato dando consigli alle parti.
Avanti.
Non fare della Torah una corona per gloriartene e non usarla tagliando come fosse una scure, come fa il taglialena per guadagnarsi a vivere.
Quindi, in due parole sta dicendo, non studiare Torah per fartene una corona, quindi perché la gente ti dica, sapete che in Italia noi abbiamo avuto un grandissimo maestro, Rabbi Ovadia di Bertinoro, che lui è famoso per essere stato il commentatore della Mishnah. Noi abbiamo Rashi sulla Torah, abbiamo Rashi sul Talmud, ma sulla Mishnah noi studiamo il commento di Rabbi Ovadia di Bertinoro. E lui dice chiaramente, spiega, Rabbi Tzadok dice, alta as, non fare della Torah, delle parole della Torah, una corona. E lui dice esattamente queste parole: non dire a te stesso studio Torah così mi chiameranno rabbi e mi siederò sul trono del per grande Rav sopra tutti quanti gli altri. Queste sono le parole di Rabbi Ovadia di Bertinoro. Velo kardum lach porbo significa non come un'ascia per, com'è che hai tradotto?
Allora, come fosse una scure,
Pure.
come fa il taglialegna per guadagnarsi a vivere?
Quindi non devi studiare Torah per guadagnarti il tuo pane quotidiano. Rabbi Ovadia dice così, perché chi fa così sta frodando la kedushah della Torah ed è punito con la morte, così come una persona è entrato dentro il Beit HaMikdash e ha usato per suoi interessi personali gli utensili del Beit HaMikdash. Così grave? Così grave.
Insieme, come abbiamo fatto altre volte.
Avanti.
Vado avanti?
Sì. Scusa, non ti sentiamo più.
Microfono, Silvano.
Silvano, non ti sentiamo più. Avanti.
Scusate. Così diceva Hillel, chi usa la corona della Torah per trarne profitto sarà distrutto. Impari da queste parole di Hillel che chiunque cerchi un beneficio personale dalle parole della Torah toglie la sua vita di ricompensa dal mondo a venire.
Abbiamo sentito dalla Mishnah che anche studiare Torah può diventare complicato. Non è sufficiente che è complicato il fatto che già capire la Torah è difficile, ma anche come studi Torah. Devi essere preparato, devi essere addestrato a come studiare Torah, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Infatti, Chachamim dicono nel Talmud, chi ha meritato la Torah diventa una medicina per la vita, Sam Chaim. Sam vuol dire un medicinale, ma che chi non ha meritato, Naaset lo Sam Hamav, diventa come un veleno che porta Chas v'Shalom. Allora uno dice, allora non studio Torah. No, non è che posso scegliere se studiare Torah o non studiare Torah. Noi abbiamo il dovere di studiare Torah e dobbiamo imparare a fare della Torah la cosa più preziosa della nostra vita. Dobbiamo innamorarci della Torah. Se c'è qualcosa di cui vale innamorarci in questo mondo è della Torah, perché è la medicina che ci regala la vita, sia la vita in questo mondo sia la vita eterna. Ma non dobbiamo studiare la Torah nel modo sbagliato. È per questo che sia nel capitolo 1, come abbiamo letto settimana scorsa, che parla di Hillel, e nel capitolo 4 riportano di nuovo le parole di Hillel, perché sono talmente importanti che non basta una volta scriverle. Ora vi racconto una storia del Talmud che io ho qua davanti, che vi leggerò, no, ve lo traduco direttamente, perché non ho la traduzione del Talmud, cercherò di tradurlo con le mie parole. Dice il Talmud, Rabbi Tarfon è un protagonista della Haggadah. Infatti, nella Haggadah di Pesach noi iniziamo subito con una storia di cinque Chachamim, Maaseh Berabbi Eliezer, Verabbi Yoshua, Verabbi Elazar ben Azariah, Verabbi Akiva, Verabbi Tarfon. Rabbi Tarfon è il quinto, quindi uno dei cinque più grandi maestri che abbiamo conosciuto ai tempi della distruzione del secondo Beit HaMikdash. Se è giusto ricordare che Rabbi Akiva ha vissuto il periodo della distruzione del Beit HaMikdash, anche Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua sono i protagonisti della Mishnah, erano allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai è colui che ha trattato con il capo delle forze armate romane, che era Vespasiano, sì, Vespasiano, che era padre di Tito, che poi Tito è venuto e ha distrutto tutto il Beit HaMikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai era colui che trattava con Vespasiano. I suoi allievi più importanti erano Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua. La Mishnah in Pirkei Avot, capitolo 2, Mishnah circa 6, inizia a raccontare la storia di Rabbi Yochanan ben Zakkai e i suoi cinque allievi. Quindi abbiamo Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, poi abbiamo Rabbi Akiva, abbiamo Rabbi Elazar ben Azariah, questo Rabbi Elazar ben Azariah che all'età di 18 anni è diventato il capo del Sinedrio, e Rabbi Tarfon. Ora, Rabbi Tarfon, oltre essere all'inizio è stato l'insegnante di Rabbi Akiva, immaginate, l'insegnante di Rabbi Akiva, poi quando Rabbi Akiva è salito di livello è diventato compagno di studi. Rabbi Tarfon era anche molto, molto, potrei dirlo tante volte, benestante. Ma non un benestante qualsiasi, era una persona che era davvero molto molto ricco. Il Talmud racconta che 400 botti di vino, ai tempi 400 botti di vino era una ricchezza inestimabile. Si sono trasformati in aceto, è stato un Talmud, Masechet Berachot. Bene, qui andiamo al trattato un po' più avanti, Nedarim, e il Talmud racconta di una storia che Rabbi Tarfon aveva così tante proprietà, terriere e così tanti frutteti, aveva a perdita d'occhio, aveva delle proprietà. Il problema è che lui aveva messo dei guardiani perché entravano di notte, rubavano la frutta, rubavano quello che cresceva. Quindi ha messo dei guardiani. E una volta è successo che Rabbi Tarfon stava studiando Torah. E la sua mente si era molto affaticata e ha detto: esco fuori, mi faccio una passeggiata nel mio frutteto e così prendo un po' d'aria fresca e così la mia mente si rigenera, così posso continuare a studiare Torah. Quando lui passeggiava nei frutteti e ha visto un bellissimo frutto e ha detto: vabbè, approfitto già che sono qua, ha preso questo frutto dall'albero, ha fatto la berakhah, l'ha mangiato. In quel momento il guardiano del frutteto l'ha preso e l'ha messo nel sacco, come si dice, e ha chiuso il sacco, ha iniziato a trascinarlo, ha detto: ti ho trovato finalmente, adesso ti ammazzo. Quello che è successo è che il guardiano non conosceva il suo padrone, non è come oggi che abbiamo le fotografie. Gli hanno detto: c'è una persona che è proprietario di tutto questo, tu devi fare il guardiano. Lui non sapeva chi fosse il padrone. E lui ha catturato il ladro che lui credeva fosse il ladro, invece era il padrone. Quindi siamo arrivati qui. Io sto leggendo dal Talmud così in diretta. Allora l'ha messo in un sacco e lo voleva buttare nel fiume e liberarsene definitivamente. A quei tempi non c'erano i satelliti, non c'erano le telecamere, non c'era niente di niente, quindi non l'avrebbe visto nessuno. Ci siamo liberati del ladro. Che cosa succede? Che la Gemara dice che Rabbi Tarfon ha detto questa frase tra sé e sé in modo che il guardiano lo sentisse. Che cosa ha detto? Ha detto: oi lo, povero Tarfon, che adesso questo qua lo ammazza. Ha sentito il guardiano, l'ha subito lasciato stare ed è scappato via. Adesso il Talmud ci racconta che Rabbi Abbahu era un personaggio molto importante, perché lui era quello che raccontava tutte le storie, sapeva dare un insegnamento da ogni storia. Rabbi Abbahu diceva così,
Che non è andato tanto bene questa cosa. Che
che cosa?
non è andata tanto bene questa cosa perché si è rivelato per un certo interesse, no?
Sì, sto leggendo. Dice Rabbi Abbahu: tutta la vita di questo tzaddik, quale tzaddik? Rabbi Tarfon,
Alfon.
e soffriva e si dispiaceva di questa cosa, di questa frase che ha detto. Che cosa ha detto? Ha detto: povero me che ho usato la corona della Torah. Infatti
Ora.
dice più avanti Rabbah in nome di Rabbi Yohanan: chi usa la corona della Torah viene sradicato dal mondo. E poi porta l'esempio di Belshazzar. Belshazzar è stato il figlio di Nebuchadnezzar, che ha distrutto il tempio. Che Bel il Belshazzar che cosa ha fatto? Chi di voi conosce la storia un pochino della Megillah di Esther? Belshazzar è il re che è caduto in guerra da Ahasverosh. Ahasverosh non era nessuno. Come ha fatto Ahasverosh a diventare re di 127 paesi? Perché Belshazzar aveva ereditato da suo padre, che era l'imperatore assoluto della Babilonia, che aveva conquistato i 127 paesi, aveva ereditato questa cosa. Ma Belshazzar era una persona che era meno intelligente del padre, perché è vero che il padre ha distrutto il Betamigdash e si è portato in Babilonia tutti gli utensili del Betamigdash, compresi i vestiti del Kohen Gadol, ma non ha mai avuto il coraggio di indossarli. Invece il figlio, il giorno che è stato incoronato, si è presentato con i vestiti del Kohen Gadol. E come abbiamo letto prima, chi usa gli utensili, gli strumenti, tutto quello che appartiene al Beit HaMikdash per per diciamo interesse personale viene eliminato dal cielo, gli fanno una X. Quella notte Belshazzar è stato ucciso. Perché? Perché ha utilizzato i vestiti del Kohen Gadol. C'è chi dice che a Roma anche ci siano i vestiti del Kohen Gadol. Non è che c'è chi dice Shimon Bar Yochai dice che è stato a Roma e li ha visti. E quindi noi sappiamo che a Roma nascondono tante cose che appartengono a noi. Pazienza, fra poco arriva Mashiach e torna tutto al suo posto. Bene, detto tutto questo, abbiamo imparato che qual è stato il problema di Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon poteva dire semplicemente: io sono il padrone, quindi non puoi ammazzarmi, ma sapeva che il guardiano non l'avrebbe. Non ne avrebbe creduto perché ognuno può dire sono io il padrone, tanto non sai chi sono e così mi tiri fuori dal sacco e scappo e corro più veloce di te. Rabbi Tarfon, per salvare la sua vita, la sua propria vita, non aveva altra scelta che dire il nome Tarfon, perché il nome Tarfon era conosciuto, il grande Rabbi Tarfon. E quindi quando lui ha detto adesso stanno ammazzando Rabbi Tarfon, non ha detto Rabbi, adesso stanno ammazzando Tarfon, ha usato la Torah che ha studiato per salvarsi la vita. E questa è una cosa che non si fa, fino a questo punto non si può fare. E quindi Rabbi Tarfon tutta la vita soffriva di aver utilizzato lo studio della Torah per salvarsi la vita. Adesso vi racconto un altro paio di cose che ci faranno un pochino riflettere. Vi racconto ad esempio la storia di un personaggio molto molto interessante. Non vi racconto tutta la storia perché abbiamo pochi minuti, vi racconto soltanto proprio quello che ci serve. Chi vuole vada su Wikipedia, non so se in italiano, in ebraico sicuramente c'è, e scriva il nome di Rabbi Shlomo Molcho. Rabbi Shlomo Molcho era un giovane cabalista. La storia è molto interessante. Lui abitava in Portogallo e non sapeva neanche di essere ebreo. All'età di 18 anni c'era questo famoso Rabbi Reuven che gli ha rivelato essere figlio di una coppia di ebrei, eccetera, eccetera. Lui era una persona molto intelligente. Era all'età di 18 anni consigliere del re del Portogallo. Gli ha rivelato di essere ebreo, quindi l'ha portato con sé, ha studiato, gli ha insegnato la Torah e in 3 anni è diventato uno dei più grandi maestri della Kabbalah. Solo che cosa è successo? Che lui era molto intraprendente, ha deciso di andare a Roma a parlare con il Papa per poter far sì che smettessero con queste leggi antisemite che noi conosciamo come il periodo dell'Inquisizione. Quindi Rabbi Shlomo Molcho era tranquillo di poter fare questa cosa. Quello che è successo è che come lui è arrivato al Vaticano, i responsabili lì, non so come funziona, va bene così. Non solo non l'hanno fatto incontrare con il Papa, ma l'hanno condannato a morte, che lui vuole mettere a rischio il governo papale, eccetera, eccetera. Quindi ha capito che era in pericolo di morte. Quello che è successo è che ha usato la Kabbalah per salvarsi la vita. Ora non vi dico come ha fatto, anche se è tutto scritto, perché non voglio entrare in questo argomento. Quello che è successo è che dopo tanti anni lui si è rifugiato in Germania, dopo tanti anni ha detto, vabbè, sono passati 7 anni, 10 anni, torno in Italia, perché voleva tornare in Italia per altri motivi. Tornato in Italia è arrivato nella città di Mantova e quando è arrivato nella città di Mantova è stato riconosciuto da uno degli arcivescovi che ai tempi era a Roma. E questa volta l'hanno preso e l'hanno bruciato in piazza, come facevano ai tempi dell'Inquisizione. La domanda è: come mai non si è salvato con la Kabbalah? Perché lui era, quando l'ha fatto la prima volta, l'ha fatto ingenuamente e non aveva capito la gravità di usare la Torah per i propri fini. E quindi lui ha capito che se deve succedere un'altra volta è la volontà di Hashem. E Hashem vuole che lui lasci questo mondo, se deve succedere un'altra volta, Hashem vorrà da lui di lasciare questo mondo per santificare il nome di Hashem. E quindi la seconda volta lui non ha usato i segreti della Kabbalah. Si chiama Kabbalah Ma'assit. Ora vi spiego. Quando si dice di una persona che è un kabbalista, ci sono 3 modi in cui si studia la Kabbalah. C'è la Kabbalah per diventare profeti, c'è la Kabbalah, quella che si dovrebbe studiare, la Kabbalah per studiare Torah. Quindi io ho la mitzvah di studiare Torah, e nella Torah c'è anche questa realtà nella Torah, questo livello nella Torah che si chiama la Kabbalah. Non è per tutti, anzi è per pochissimi, ma io vi sto soltanto raccontando, non è che vi sto dicendo che dovete andare a studiare la Kabbalah. Non andate a studiare la Kabbalah, perché non sono qui per questo, per dirvi queste cose. Quindi come si dovrebbe studiare la Kabbalah? La Kabbalah si dovrebbe studiare per capire e approfondire i segreti della creazione del mondo. Perché tutto quello che succede, succede. Questa è la Kabbalah. E c'è un terzo modo in cui si studia la Kabbalah, semplicemente per usare la Kabbalah per propri fini. Così come tante persone hanno fatto. Il Rabbi Shimon Bar Yochai dice che c'è un personaggio molto famoso religiosamente, che non dirò il suo nome, che lui anche ha usato la Kabbalah Ma'asit. Ma'asit vuol dire la Kabbalah pratica per propri fini. Ora, se io apro un libro della Rizal, ora faccio una piccola prefazione, la Rizal non ha mai scritto libri, la Rizal ha insegnato ai suoi allievi soltanto la Kabbalah oralmente. Il suo allievo, Rabbi, ne abbiamo parlato diverse volte, si chiamava Rabbi Chaim, dai, aiutatemi.
Vital.
Bravo.
Figlio del calabrese.
Bravissimo.
E so anche chi sarebbe il padre del calabrese, però adesso...
Etz Chaim.
Mi manca.
Bravissimo. Ha scritto il libro Etz Chaim e tanti altri libri, Pri Etz Chaim, la verità, lui li ha scritti, poi li ha nascosti, li ha seppelliti, non voleva che nessuno li trovasse, storia molto lunga, come il suo figlio, eccetera. È una storia molto lunga, non ha importanza, ma nella prefazione del libro che ha scritto, ha iniziato a raccontare del suo maestro. Dice: io non sto scrivendo un libro qualsiasi, io sto scrivendo parola per parola quello che mi ha insegnato il mio maestro. È interessante la storia che la Rizal, quando è arrivato in Israele, è arrivato a Tzfat, aveva 34 anni, e c'era questo Rabbi Chaim Vital che era Sfat, e la Risa gli dice: io sono sceso in questo mondo per una sola missione, per insegnare a te i segreti della Kabbalah. Quindi il grande Arizal, il più grande fra tutti i kabbalisti, lui aveva una missione semplice: insegnare a una persona la Kabbalah. Chiaramente è stato molto bravo Rabbi Chaim Vital a mettere per iscritto, quindi noi oggi abbiamo decine di volumi di Kabbalah grazie alla memoria di Rabbi Chaim Vital. Ma la cosa interessante che mio maestro mi ha raccontato in Canada è che la Rizal, quando ha incontrato Rabbi Chaim Vital, ha detto: vieni con me. L'ha portato sul lago Kinneret in Israele, che è vicino a Tzfat, e gli ha detto: vieni, saliamo su una barchetta e ti porto nel punto dove sgorga l'acqua del pozzo di Miriam. Perché vi siete mai chiesti voi dove è finita la pietra dal quale sgorgava l'acqua? La famosa pietra di Miriam, che era in merito a Miriam. Quando il popolo ebraico è arrivato in Israele, l'hanno messa in mezzo al Kinneret. Quindi quando noi beviamo in Israele l'acqua, che è l'acqua del Kinneret, beviamo anche un pochino dell'acqua del pozzo di Miriam. Però la Rizal non si è accontentata, le ha detto: ti porto nel punto esatto dove lì è acqua del pozzo di Miriam. Quando berrai questa acqua, la tua mente diventerà 1000 volte più capace di quella che è la tua mente adesso. Quindi se qualcuno conosce il segreto di dove si trova l'acqua del pozzo di Miriam, me lo dica, perché voglio diventare intelligente anch'io. Se non lo sapete, vuol dire che anche voi come me vi siete accontentati. Solo la Rizal chiaramente poteva saperlo. Quindi la Rabbi Chaim Vital racconta che la sua mente è diventata 1000 volte più capace, 1000 volte più elaborata, se si può dire. Quello che è successo è che nella prefazione Rabbi Chaim Vital racconta del suo maestro, dice che il mio maestro era talmente elevato spiritualmente che lui sapeva tutto. Cosa vuol dire tutto? Tutto vuol dire tutto. Ma com'è possibile dire che uno sa tutto? Solo Hashem sa tutto, è vero, solo Hashem sa tutto. Ma la Rizal sapeva tutti i segreti delle persone. Oggi ascoltavo una lezione, non vi racconto niente di ciò, oggi ascoltavo però una lezione in cui il Rav ha fatto un piccolissimo accenno al fatto che lui ha partecipato a una, come si dice in italiano? Quando c'è un debuc per tirarlo via, c'è un termine in italiano?
Esorcismo.
Esorcismo, bravissimo. Bravissimo. Ma non so se da noi si usa questo termine.
Ma in
Semplicemente.
italiano diciamo che
No, da noi nel senso nella Torah, non so se si capisce.
ah, no, non penso, non c'è.
Allora c'è, esatto,
Non c'è.
ci sono dei modi in cui si libera un corpo da un debuc. E lui racconta che era lì e faceva paura perché la persona parlava senza muovere le labbra, ma non vi racconto perché non è questo l'argomento. Diceva semplicemente che questa anima si lamentava, dite voi cosa volete da me, voi siete tutti peggio di me, tu quei 50 shekel che hai in tasca non sono tuoi, li hai rubati da quello lì, tu hai fatto, quindi perché le anime sanno tutto, quindi la Rizal sapeva tutto di tutti e quindi nella prefazione del libro Etz Chaim, Rabbi Chaim Vital dice il mio maestro, se io gli dicevo il nome di una persona, dice ah quello lì è nato in quella città in quella data e vivrà tot anni e ha fatto questo, si è sposato con questo, non ha mai visto, ma talmente era elevato spiritualmente come una persona che si trova su un grattacielo vede quello che le persone sotto non vedono.
Ma Ai Vital lo spiega questo molto bene nel libro Shara Gigulim.
Certo.
Lì lo, cioè,
Però
spiegato
io
perfettamente.
volevo solo prendere uno spunto dalla prefazione del libro, uno spunto veloce. Che cosa dice Rabbi Chaim Vital del suo maestro dice ad esempio lui conosceva il linguaggio degli animali, il linguaggio delle onde, il linguaggio del vento, il linguaggio tutte le lingue che si parlano in questo mondo, non c'è soltanto la lingua degli umani, chi studia un po' di scienze lo sa che anche gli alberi si comunicano tra di loro, anche gli animali
Conosco il linguaggio degli uccelli.
certo, Shlomo HaMelech conosceva il linguaggio degli uccelli eccetera eccetera. Merov kedushato vetarato, queste sono le parole, dal livello di kedusha e di purezza, di purificazione che mio maestro è arrivato, è riuscito ad arrivare a tutto questo. Detto questo, dice la Rizal, dovete sapere però che chi usa la Kabbalah per i suoi interessi, allora il Rabbi Chaim Vital dice così, mio maestro mi ha insegnato, o muore lui o muoiono i suoi figli, o si ammala lui o si ammalano i suoi figli, o diventa eretico lui o diventano eretici i suoi figli. Quindi una di queste sei possibilità. Quindi quello che ho fatto leggere prima a Silvano della Mishnah del Pirkei Avot, che dice che chi usa la Torah per i propri interessi. Hillel diceva, Kol ha'nehneh midivrei Torah notel chayav min ha'olam, chi trae piacere personale e un godimento, un beneficio personale dalle parole della Torah, sradica se stesso dalla vita. Non sono cose dette così per dire, ma è la
Sarà distrutto.
verrà distrutto. Sì, è stato tradotto così, però notel chayav min ha'olam vuol dire sradica, è come un albero che sradica se stesso dalla terra e quindi automaticamente muore. Chi usa la Torah per propri interessi, la Torah diventa un veleno per lui, quindi sradica se stesso dalla vita e quindi è una cosa sbagliata. Ora, nelle generazioni abbiamo purtroppo vissuto queste circostanze in cui le persone hanno usato la Kabbalah. Vi faccio un semplice esempio che forse voi non avete sentito prima. Si dice che il primo Beit HaMikdash è stato distrutto per quale trasgressione? La trasgressione della Avodah Zarah, dell'idolatria. Ora, in realtà è sbagliato tradurre idolatria perché era Avodah Zarah, ma in questo caso non era idolatria. Che cosa succedeva? Succedeva che ai tempi del primo Beit HaMikdash il popolo ebraico era troppo agiato, troppo troppo agiato, e quindi avevano una quantità di benessere esagerata e la Torah dice che quando Hashem dà tanto benessere, la persona gira le spalle ad Hashem. È una frase classica nella Torah. E per questo motivo Hashem ci ricorda sempre, hai mangiato? Ti sei saziato? Ringrazia. Perché altrimenti, dice la Torah nella parasha di Vaetchanan, Veram levavecha veshachachta et Hashem Elokecha. Il tuo cuore si innalza e la prima cosa che fai, dimenticherai Hashem, il tuo creatore. Come dice poi anche nella Shirah di Asinu, Vaishman, Yeshurun, Vaivat, Shamanta, Vita, Kassita, è tutto poetico. Vaishman vuol dire è ingrassato, Yeshurun è uno dei nomi del popolo ebraico. Vaivat è ha dato un calcio, quando una persona si sente che sta bene, non ho bisogno di Hashem. Ora che cosa è successo? Che Hashem durante il primo Beit HaMikdash mandava lì tutta questa serie di profeti, che erano tantissimi, che venivano ad ammonire, a risvegliare, a riportare il popolo sulla retta via. Ma non lo ascoltavano, perché? Perché la Torah c'è scritto, se tu fai la volontà di Hashem ci sarà tanta pioggia, se non fai la volontà di Hashem ci sarà la siccità, ci sarà la carestia. Ora loro avevano trovato un sistema agghiacciante, agghiacciante. Cosa hanno fatto? Conoscendo i segreti della Kabbalah, loro forzavano gli angeli a dare loro quello che loro chiedevano senza osservare Torah o Mitzvot. Quindi loro ottenevano, bypassando la volontà di Hashem. Hashem, tu non mi vuoi dare la pioggia? Non c'è problema, non darmela, ci penso io. E quindi, come l'esempio che vi ho dato la settimana scorsa, di quello che ha tagliato la mano del re per usare la sua impronta digitale per entrare nella stanza dei tesori. Esattamente questo. Questo si chiama Avodah Zarah, ma non è che andavano a inchinarsi davanti alle pietre, come gli idolatri in India e in altri paesi fanno, perché hanno una forma, allora è un dio, ma è una pietra, è un pezzo di legno. Sì, va bene, ma non vedi la forma. Non erano così stupidi, erano anzi intelligentissimi, erano preparatissimi. Che cosa facevano? C'è l'angelo che è addetto a questo tipo di influenza, a questo tipo, c'è quello della pioggia, c'è quello della salute, c'è quello del benessere, c'è quello, tutti gli angeli, ogni angelo ha un incarico particolare. Loro dicevano a Kadosh Baruch Hu, Marameo, non abbiamo bisogno di te, ci gestiamo da soli, e forzavano gli angeli. Come si fa? Non ve lo racconto. A Kadosh Baruch Hu però è più intelligente di tutti. Che cosa ha fatto? Ha cambiato i nomi degli angeli e quindi ha messo in subbuglio tutti quanti. Quindi se io chiedevo all'angelo della pioggia di darmi la pioggia, mi cadeva il fuoco in testa. Perché? Perché Hashem ha cambiato l'angelo del fuoco con l'angelo della pioggia. E così poi è successo che il popolo è andato in malora ed è si è concluso con la distruzione del primo Beit HaMikdash. E Chachamim dicono che il primo Beit HaMikdash è stato distrutto per idolatria. Ma che tipo di idolatria? Non era idolatria quella delle pietre, era Avodah Zarah, vuol dire non servivi Hashem, servivi qualcun altro per ottenere da lui quello che ti serviva. Tutto questo si fa quando si studia Torah, non per il giusto proposito. Quindi si può studiare Torah e arrivare a distruggere il Beit HaMikdash. Questo argomento è molto più profondo, è molto più lungo di quello che abbiamo detto fino adesso, ma io volevo semplicemente darvi una leggera panoramica, perché l'autore del Tanya dedica un capitolo per riuscire a salvarci anche da questo rischio e anche a riportarci sulla retta via, nonostante che in passato abbiamo vissuto delle circostanze in cui abbiamo studiato Torah non per i nostri non per le mitzvah, ma per i nostri interessi. Magari continueremo a parlarne nella prossima lezione. Per ora volevo salutarvi e volevo ricordare che chi può metta un like alla fine della lezione, così tante più persone potranno studiare Torah e nel modo giusto soprattutto. Speriamo di sentire buone notizie da Eretz Israele e da tutto quanto Amistad, ovunque si trovi.
Amen. 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 Amen.